Good morning. Good morning to you all. Thanks to Biennale Tecnologia and Politecnico for the opportunity to be here today. My name is
Io mi chiamo Paolo Morelli, sono un giornalista, lavoro per le pagine dedicate a Torino del Corriere della Sera e scrivo di cultura, politiche culturali, ambiente e temi sociali. Oggi parleremo della relazione tra i giovani e il mondo digitale con un ospite importante. Ho il piacere di presentarvi Sandra Cortesi, direttrice del progetto Youth and Media presso il Berkman Klein Center for Internet and Society dell'Università di Harvard. Collabora strettamente in questo progetto con i giovani e si occupa di ricerca in ambiti volti a esplorare modi innovativi per plasmare e dare una risposta alle sfide che stanno emergendo nel mondo digitale. Questo profilo è preso dal suo sito web e vi invito ad andare ad esplorarlo perché troverete molti contenuti interessanti sui temi di cui parleremo quest'oggi. Io penso che capire in quali ambiti lavora ci aiuterà a capire la rilevanza dell'incontro di oggi. Si occupa di qualità dell'informazione, ecosistemi informativi, benessere, sicurezza, privacy, il futuro del lavoro, le competenze digitali, l'apprendimento lungo il corso della vita, spazi per la partecipazione dei giovani, partecipazione civile e innovazione. Sandra Cortesi unisce diversi metodi nella sua ricerca, metodi delle scienze sociali, e il suo intento è fare ricerca che abbia un impatto sul mondo reale. Si occupa in particolare di una ricerca partecipativa, multidisciplinare e trasversale. Lavora a stretto contatto con la Global Network, i centri, l'UNICEF e molti altri istituti. Ora, il tema è: il digitale è una speranza per il futuro, ma il problema oggi è comprendere esattamente in che modo la tecnologia può avere un impatto e può avere uno stimolo sui giovani. Però, innanzitutto, come definire cosa è digitale? Il punto più importante è assumere una prospettiva che consenta di comprendere i giovani, di includerli, perché i politici, le organizzazioni internazionali normalmente o spesso ignorano i giovani. Sappiamo che questo può sembrare un po' uno slogan, una frase fatta, ma è così. Ecco perché oggi cercheremo di affrontare questo argomento per vedere in che modo i ricercatori, le aziende e le istituzioni lavorano nel mondo digitale e come cercano di coinvolgere i giovani in modo concreto. Bene, Sandra Cortesi, a te la parola. Molte grazie, grazie Paolo e grazie Juan Carlos per il gentile invito e per avermi invitato a partecipare a questo evento. Sono stata a Torino molte volte, ma sempre prima della pandemia. Mi sembra che nel frattempo il mondo sia cambiato drasticamente, quindi sono entusiasta e molto felice di essere qui. Grazie a tutti coloro che sono presenti così presto a questa presentazione e anche sabato, e quindi sono davvero molto grata per la vostra presenza. Mi auguro che insieme a Paolo possiamo rendere questa conversazione più vivace possibile. La suddivideremo in due parti. Innanzitutto vi racconterò alcune osservazioni e vi spiegherò perché io coinvolgo i giovani nel lavoro del gruppo Youth and Media del Berkman Klein Center, e poi nella seconda parte vedremo in che modo si può svolgere ricerca con la partecipazione dei giovani. Bene. Per chi vuole usare Twitter consultare internet mentre parlo, ecco i miei contatti, quindi qua ci sono tutti i miei riferimenti se volete consultare le mie pagine mentre parlo. Brevemente, il Buckley, abbiamo già sentito l'introduzione di Paolo, io sono Sandra Cortesi, sono direttrice dello Youth and Media Project al Bergman Klein Center for Internet and Society, è un centro di ricerca dell'Università di Harvard che ha l'obiettivo di comprendere l'impatto della tecnologia digitale sulla società in senso ampio, e all'interno del centro di ricerca io mi occupo insieme a uno straordinario gruppo di persone di un tema specifico, e cioè lo studio dell'impatto delle tecnologie digitali sui giovani. Sono cresciuta in Colombia, in America Latina, così vi do un po' di background, poi ho studiato in Svizzera, io sono una psicologa di formazione e lavoro e vivo negli Stati Uniti ormai da lungo tempo. Quando parlo di giovani, forse ci si può innanzitutto chiedere che cosa si intende per giovani. Io studio e lavoro con giovani di età compresa tra i 12 e i 18 anni. Studio i giovani di questa fascia di età in diverse regioni del mondo. Vedete che in questa cartina ci sono tanti punti colorati che rappresentano i luoghi, i siti in cui io studio i giovani. Il puntino dell'Italia è ancora un po' piccolino, ma prima o poi avrà una presenza importante. Questa immagine rappresenta le mie giornate felici, giornate molto diverse rispetto a quella di oggi. Io sono molto felice di fare presentazioni, però se qualcuno mi chiede che cosa ti rende davvero felice, ebbene io sono felice e soddisfatta quando io organizzo workshop, seminari insieme ai giovani, quando ho l'opportunità di trascorrere tempo con i giovani esplorando temi e questioni importanti insieme. Quindi questo è per darvi un po' un'idea di quello che io faccio normalmente nel mio lavoro quotidiano. Amo i giovani e io lo dico sempre, io amo molto i giovani, credo che i giovani inoltre abbiano il diritto di esprimere la propria opinione, di essere ascoltati su temi che sono davvero importanti e che hanno una rilevanza societaria. Ma in essenza questa non è l'unica ragione per cui io amo lavorare con i giovani e il motivo per cui amo in generale i giovani. Ci sono altre ragioni e una delle ragioni per cui apprezzo molto lavorare con i giovani è il fatto che io ho la sensazione che i giovani mi aiutano a vedere le cose velocemente e in modo diverso nel mio lavoro presso il mio centro di ricerca. Cosa intendo? Beh, vedono le cose prima di altri. Se parliamo in particolare di tecnologia digitale, spesso siete proprio voi, i giovani, a iniziare a usare queste tecnologie in modo precoce. Io mi ricordo che il mio primo compito, il mio primo obiettivo fu studiare in che modo i giovani condividevano i file, questo molti molti anni fa. E in effetti già molti anni fa i giovani condividevano file come audio, musica, film. Poi sono nati i social media. Chi pensate siano stati i primi a utilizzare Snapchat, TikTok? Spesso sono i giovani che iniziano a esplorare queste tecnologie nel momento in cui emergono subito, e perché sono i primi ad adottare queste tecnologie, sono anche coloro che vedono subito le opportunità che emergono dall'uso delle tecnologie, ma sono anche coloro che riescono a vedere subito alcune sfide, alcune complicazioni, alcune difficoltà legate all'uso della tecnologia. Quindi mi aiutano a capire più velocemente che cosa voglio studiare, mi aiutano a prepararmi e a preparare il gruppo con cui lavoro ad affrontare temi che magari diventeranno rilevanti nel giro di 2 mesi o di qualche anno e che diventeranno successivamente rilevanti per l'intera società. Il secondo motivo per cui io amo lavorare con i giovani sta nel fatto che i giovani mi aiutano a vedere le cose da una prospettiva diversa. A breve Vi spiegherò esattamente cosa intendo. In questa grafica che vedete dietro di me, vedete alcune delle relazioni che abbiamo realizzato e i titoli vi possono dare un po' un'idea dei tipi di argomenti che esploriamo. Quindi giovani e media, uno dei documenti più recenti riguarda la realtà aumentata e la realtà virtuale, ma abbiamo realizzato anche una relazione sull'intelligenza artificiale oppure i giovani e l'economia digitale. Si tratta dunque di tematiche che abbiamo esplorato precocemente rispetto al dibattito generale. Io e il team di Youth and Media siamo molto felici di avere questa opportunità. Ora vorrei passare a 3 esempi per illustrare in che modo voi, i giovani, mi aiutate a vedere le cose in modo diverso, come vi dicevo. Sono 3 esempi. Uno riguarda la privacy, uno riguarda i veicoli autonomi, il terzo esempio riguarda le modalità di trascorrere il proprio tempo. Iniziamo con il primo esempio. Come nel vedere le cose in modo diverso, i giovani mi aiutano a vedere i punti ciechi, aspetti che magari non ho considerato. Cosa intendo? Uno dei primi argomenti che abbiamo studiato al Youth and Media Center è stato il tema della privacy. Quindi abbiamo iniziato a esplorare questo tema nel 2006. Avevamo già una idea concettuale della privacy che magari non era dettagliata come quella che abbiamo oggi, però già allora ci siamo resi conto che nel parlare con i giovani hanno una nozione, un concetto diverso di privacy. Quando chiediamo ai giovani se sono preoccupati, se gli interessa la privacy, la risposta è sempre sì. Poi gli chiediamo che cosa intendete per privacy e spesso la risposta è diversa rispetto a quella che danno gli adulti, che spesso pensano agli enti istituzionali o governativi. Invece i giovani tendono a rispondere pensando alle persone intorno a loro. La mia privacy per me è importante, ma quando penso alla privacy ci penso nel contesto di famiglia, insegnanti, amici. Questa è la risposta dei giovani. Dunque è un concetto legato alle relazioni interpersonali. Voglio dunque condividere i miei dati e le mie informazioni con le persone intorno a me. In essenza questa era un po' la risposta, la concezione dei giovani. Invece noi come adulti, anche all'inizio della discussione sul privacy, eravamo prevalentemente preoccupati delle piattaforme di condivisione dei dati, quindi le piattaforme commerciali, le piattaforme di social media, e spesso dunque la nostra mente andava subito a temi commerciali. In molti casi avevamo una visione globale relativa ai governi a livello nazionale. Era un po' questa la discussione, cioè come le istituzioni stanno affrontando il tema della condivisione dei dati e della privacy. Da un lato dunque il punto cieco è che io avevo la mia idea e i giovani invece mi hanno fatto capire che c'era un modo diverso per pensare concettualmente alla privacy. Anche il tema dei dati nella mia concezione aveva un punto cieco. Se parliamo di dati, ne possiamo individuare 3 tipi. I dati che sono dati, i dati tracciati e i dati inferiti. Ora, la mia attenzione all'inizio del mio lavoro era incentrata sui dati che vengono forniti, i dati che vengono dati, cioè le cose che si fanno online e in cui volontariamente o semi volontariamente, perché magari ci sono altre persone che condividono dati su di te, ecco, io comunque ero concentrato sui dati che vengono forniti dai singoli ad altri e condivisi nello spazio digitale. Quindi l'attenzione era: i giovani condividono troppe informazioni, troppi dati nello spazio digitale. In realtà Questo ci siamo forse dimenticati di prestare la giusta attenzione anche ai dati inferiti che possono essere dedotti, cioè una volta che si condividono dati e informazioni, le aziende che cosa ne fanno di questi dati? Li raccolgono, li aggregano, li analizzano, li mettono insieme per realizzare dei profili? Conversando con i giovani è diventato evidente che io non stavo prestando sufficiente attenzione a questo aspetto. Forse anche i giovani però ne erano meno consapevoli e quindi come Youth and Media Center ci siamo dati un altro obiettivo nella nostra ricerca. E cioè abbiamo cercato di tradurre questa conoscenza acquisita anche in attività educative per sensibilizzare le persone proprio su questo punto, su questo aspetto spesso dimenticato. Passo al mio secondo esempio che riguarda l'intelligenza artificiale e i veicoli a guida autonoma. Un paio di anni fa a Berkman Klein abbiamo ricevuto un finanziamento molto generoso che ci ha aiutati a avviare uno studio dell'impatto dell'intelligenza artificiale sulla società e dunque anche sui giovani. Ricordo un giorno in ufficio, ero appena tornata da una riunione all'MIT e stavamo parlando dei veicoli autonomi, stavamo discutendo le complicazioni etiche di sicurezza legate alla guida autonoma e a quel tipo di discussione. Ricordo che parlavamo anche del futuro del lavoro, quindi la riduzione dei posti di lavoro, ad esempio i conducenti, o parlavamo di formazione. Come gruppo stavamo cercando di mettere insieme tutti i punti che avevamo sentito nella riunione all'MIT per poi inserirlo nel nostro lavoro. Ricordo di essere seduta in questo ufficio, presto vi farò vedere com'era, che aspetto a questo ufficio, ed eravamo con un gruppo di giovani, tutti di età inferiore a 18 anni. Stavamo parlando appunto dell'incontro che si era tenuto all'MIT. Mi ricordo benissimo il momento in cui un ragazzo mi ha detto: "Beh, ma Sandra, tu stai parlando di veicoli autonomi? Ma noi non possiamo neanche ancora guidare, non abbiamo la patente, quindi capisco che tu sei preoccupata di tutte queste complessità e non voglio dire che tu non abbia ragione, queste complessità sono importanti, però capisci che dal mio punto di vista questa è una roba fantastica, cioè il fatto che esistano delle auto capaci di guidare da sole è una cosa enorme, perché io che ancora non posso guidare posso prendere un'auto e andare dove voglio senza dover chiedere ai miei genitori o ad altre persone di darmi un passaggio." Ho fatto una pausa quando ho sentito questo contributo e ho detto: "È vero, non avevo considerato questo punto di vista, ero così concentrata sulla mia prospettiva." E così abbiamo avviato un progetto per chiedere ai giovani la loro opinione sui veicoli autonomi. Abbiamo anche organizzato una gara di saggi, quindi è stato chiesto di scrivere delle storie sui veicoli autonomi e devo dire che comunque con questo nuovo approccio abbiamo esplorato tutta una serie di domande legate a un progetto esistente ma da un'angolazione completamente diversa, un'angolazione che io da sola probabilmente non sarei riuscita neanche a individuare. Il terzo esempio, e poi faremo una pausa per avere un primo scambio, è questo. Come avete visto dalle relazioni che ho mostrato in una delle slide, il nostro lavoro è incentrato soprattutto sull'impatto della tecnologia e delle tecnologie emergenti sulle vite dei giovani. Dunque, il nostro lavoro guarda come la tecnologia ha un impatto sulla vita, su vari aspetti della vita. Questo è essenzialmente il nostro lavoro. È però emerso un nuovo argomento. Come avete visto, abbiamo parlato di intelligenza artificiale, di realtà virtuale. Soprattutto durante la pandemia abbiamo iniziato anche a studiare in che modo i giovani trascorrono il loro tempo utilizzando o accompagnati dalle tecnologie, e dunque abbiamo iniziato a studiare i giochi che i ragazzi hanno giocato durante la pandemia, come Animal Crossing. Abbiamo visto e studiato l'emergenza, la nascita dei podcast. Abbiamo anche iniziato a studiare la realtà virtuale e a cercare di capire in che modo le applicazioni della realtà virtuale possono essere interessanti o meno per i giovani. Dunque, di nuovo il nostro studio era molto legato alle tecnologie stesse. Ma durante una delle conversazioni con i giovani mi è stato ricordato che io dedico sì tanta attenzione alle tecnologie, ma alle tecnologie di per sé. Invece nel conversare con i giovani mi sono resa conto che dovevo anche di nuovo provare a vedere le cose da una prospettiva diversa. I giovani mi hanno detto: senti Sandra, le tecnologie sono fantastiche e tutte le tue ricerche, le tue domande sono interessanti, però in realtà non siamo neanche più sicuri di quale sia il valore aggiunto di queste tecnologie per la nostra vita. E noi, come giovani, in realtà stiamo trovando nuovi modi per non stare così tanto online. Stiamo scoprendo nuovi hobby, nuove attività che ci spingono invece a lasciare il telefono in tasca. Stiamo cercando di creare nuove norme sociali quando usciamo. Quasi ci mettiamo d'accordo a guardare un po' meno il telefono, non sto dicendo che sia il caso di tutti, ma alcuni dei giovani del gruppo con cui parlavo mi hanno detto che questo era quello che stava accadendo. Di nuovo, io ero concentrata su un aspetto, ma dopo questa conversazione invece è nato tutto un progetto nuovo, perché ci siamo resi conto che stava emergendo qualcosa di interessante di cui magari non ero consapevole perché ero tutta concentrata su altre domande di ricerca. Però questa è una cosa interessante, creiamo un nuovo progetto e cerchiamo di esplorare, di vedere che cosa sta succedendo. Sono solo pochi i giovani che stanno cercando alternative alle tecnologie, è una cosa generalizzata. Ecco, abbiamo creato un nuovo progetto e questo è un altro tema che adesso lo Youth and Media Center sta studiando. Qui vedete alcuni numeri degli Stati Uniti che confermano che forse questa è davvero una evoluzione o una domanda che vale la pena esplorare più approfonditamente. C'è bisogno ancora di validazione esterna, però vediamo da questi numeri che circa la metà dei giovani negli Stati Uniti attualmente dice, ad esempio, che non avrebbe particolare difficoltà a rinunciare ai social media. Metà dice ancora che sarebbe impossibile rinunciarvi, o alcuni dicono che sarebbe difficile o molto difficile. Però qualche anno fa questi numeri erano molto diversi, quindi questo ci fa dire che qualcosa sta succedendo. Ecco, con questi tre esempi, dalla privacy, dove sono riuscita a individuare un punto cieco, e poi la guida autonoma, e lì un tema noto, sono riuscita a vederlo da un'angolazione diversa, oppure, terzo esempio, come i giovani vogliono trascorrere il proprio tempo, di nuovo un tema che magari da sola non avrei visto. Ecco, spero che abbiate visto come sono emerse nuove domande. Vi ho mostrato tre esempi per spiegare perché secondo me è fondamentale coinvolgere i giovani nel lavoro che svolgiamo, e non soltanto così in linea di principio, ma perché ci consentono di rendere il nostro prodotto, cioè la ricerca, molto migliore. Il microfono purtroppo, ecco, perfetto, è riacceso. Ho una domanda per te. Vediamo quale fasce di età dei giovani che avete considerati, ma quando parliamo di giovani, di nuovo, qual è la fascia di età? Perché il termine giovane può cambiare anche di paese in paese. Io ho 36 anni, in Italia sono ancora considerato giovane, ma non penso di far parte del gruppo di giovani a cui tu fai riferimento. Quindi chi sono i giovani? I giovani nel mio lavoro, nel lavoro del nostro gruppo, sono le persone di età compresa fra 12 e 18 anni. Quando il progetto è nato, il Youth and Media Project, ci siamo resi conto che 12 anni, beh, all'epoca quando abbiamo iniziato era un'età abbastanza precoce per iniziare a usare la tecnologia, oggi le cose sono molto diverse, ci sono bambini anche di 5 anni che iniziano a usare le tecnologie, però ecco, i 12 anni era un'età legata anche al sistema scolastico, 12-18 anni negli Stati Uniti e corrispondente alla Middle and High School. E quindi legato anche al percorso scolastico, noi lavoriamo strettamente con le scuole medie e le scuole superiori anche per vedere che cosa possiamo fare in termini di impatto educativo. La soglia però a 18 anni, quindi mi spiace, 36, non sei più giovane. C'è anche un aspetto legale, io sono una psicologa ma lavoro con altri colleghi che naturalmente hanno bene a mente anche la lente legale, in molti casi, in molti paesi c'è una differenza, cioè 18 è una soglia importante. Bene, adesso forse ci puoi mostrare in che modo le istituzioni e le aziende lavorano su questi temi. Quindi posso continuare la presentazione? Va bene. Peraltro, se poi ci sono domande alla fine, sarò felice di rispondere. Bene. Vi ho parlato del motivo, del perché coinvolgo i giovani, o il nostro gruppo coinvolge i giovani nella ricerca che svolgiamo a Youth and Media. Quindi vi ho spiegato che non sono soltanto motivazioni etiche in cui crediamo fortemente, ma lo facciamo anche perché secondo noi questo rafforza e consolida la ricerca stessa. Ora vi spiegherò come lo facciamo nel nostro contesto, in contesto accademico di ricerca, e poi vi darò qualche esempio anche di altri modelli di coinvolgimento dei giovani fuori dall'Accademia. Vedremo in queste slide alcune immagini del nostro ufficio, uno spazio piccolo con tante persone. Noi come Youth and Media crediamo profondamente nel concetto di ricerca partecipativa. Questo cosa significa? Noi coinvolgiamo i giovani dai 12 ai 18 anni in ogni passaggio del processo. Insieme ai giovani identifichiamo nuovi temi di ricerca, nuove prospettive di analisi di temi, ma li coinvolgiamo anche nella definizione delle metodologie, anche nel lavoro sul campo, l'analisi dei dati, la redazione di diversi output. Quindi in ogni fase del processo di ricerca i giovani sono coinvolti. In molti casi questo lo facciamo invitando i giovani a venire presso i nostri uffici dopo la scuola, questo soprattutto prima della pandemia quando tutto era diverso, ma ecco, dopo la scuola spesso i giovani venivano da noi nel nostro ufficio di Youth and Media e lavoravamo insieme. Questo era possibile e interessante però soltanto per un gruppo selezionato di persone, cioè coloro che vivevano vicino all'ufficio e coloro che erano entusiasti, felici di venire ad Harvard e che erano felici di avere questa possibilità. E quindi in molti casi noi abbiamo iniziato a collaborare con altre organizzazioni di dopo scuola e altre organizzazioni come l'UNICEF per ampliare il nostro bacino. Queste sono istituzioni e organizzazioni che hanno già bacini di utenza, che già collaborano con i giovani, e quindi noi abbiamo utilizzato queste collaborazioni per ampliare il numero di partecipanti ai nostri progetti. Come ho detto, il nostro progetto è basato sul concetto della ricerca partecipativa. Oltre a ciò che facciamo in ambito accademico, come Youth and Media abbiamo sentito di voler esplorare anche altri modi di coinvolgimento e abbiamo cercato di trovarli. Insieme all'ITU abbiamo dunque individuato 15 modalità diverse di coinvolgere i giovani. Una è la ricerca partecipata, ma ci sono altri modi per poter lavorare con i giovani come organizzazioni. Abbiamo anche chiesto l'opinione dei giovani su questi 15 modelli e quindi abbiamo chiesto quale modello secondo loro era più interessante. Abbiamo quindi individuato insieme i 4 modelli più apprezzati: lo Youth Lab, gli spazi di apprendimento e coprogettazione, i cosiddetti Youth Board e poi la ricerca partecipativa. Naturalmente abbiamo spiegato in cosa consistevano questi modelli. Comunque, il messaggio fondamentale è che noi avevamo individuato 15 modalità di collaborazione tra istituzioni e giovani, e dunque le opzioni a disposizione sono numerose, sono tante. Adesso passo ad un esempio concreto di vita reale di una modalità di collaborazione con i giovani. È l'esempio del Tagesanzeiger, è un giornale svizzero. Forse potete indovinare dal mio accento che io ho trascorso molto tempo in Svizzera. Questa è una media company, è anche un giornale molto importante in Svizzera, come dicevo si chiama Tagesanzeiger. Hanno una versione online del giornale, ma il giornale fisico continua ad essere il prodotto preponderante. Quanti di voi in questa sala legge un giornale stampato ancora? Nessuno? Uno o due? Pochissime persone in questa sala che ancora leggono un giornale stampato. Quindi capite qual era la sfida e la difficoltà. La domanda era: questo panorama dei media, come si sta evolvendo vista la trasformazione tecnologica? E inoltre, in futuro, i lettori come stanno cambiando e come si approcciano ai nostri prodotti? Cosa è stato fatto? Con il mio sostegno abbiamo creato uno Youth Lab, un laboratorio per i giovani. Nel corso di 3 mesi, ogni mercoledì pomeriggio, perché mercoledì pomeriggio normalmente i ragazzi hanno il pomeriggio libero, ecco, abbiamo realizzato un gruppo di 30 ragazzi e hanno iniziato a lavorare insieme a giornalisti e altri dipendenti dell'azienda, marketing, sviluppo prodotti, persone che lavoravano nell'ufficio pubblicità. Quindi è stato creato questo gruppo di professionisti e giovani per esplorare 10 domande. Domande che andavano da: che tipo di informazioni vogliono i ragazzi oggi? Oppure quali sono i desideri in termini di progettazione di layout fisico e online di un giornale? Quanto i giovani sono disposti a pagare per un giornale e in che modo pagherebbero, cioè pagano i genitori o utilizzerebbero altre modalità di pagamento? Queste erano alcune delle domande che facevano parte di questo elenco di 10 questioni affrontate dal gruppo. Come ho detto, 3 mesi, ogni mercoledì pomeriggio, lavoro in congiunto per rispondere a queste 10 domande essenziali per l'azienda. È stata un'esperienza di valore tanto per i giovani quanto per i professionisti. I giovani hanno imparato come funziona una testata, hanno imparato molte cose sul giornalismo, ma credo che altrettanti vantaggi siano stati tratti dai giornalisti. E peraltro sono curiosa di sentire il tuo parere, visto che anche tu sei un giornalista. Ecco, è stato di grande valore anche per i giornalisti, perché hanno imparato moltissimo dai giovani. E questo mi riporta al punto che evidenziavo prima, cioè la possibilità di vedere le cose da una prospettiva diversa grazie alla lente dei giovani. Ultimo esempio. Peraltro, questa è una slide con qualche dettaglio, se volete avere qualche dettaglio in più sul lavoro con il Tagesanzeiger. Io ho scritto anche un articolo, qua ci sono i riferimenti online. Passiamo ora all'ultimo esempio. Vi ho fatto un esempio del mondo accademico, vi ho parlato dello Youth Lab in contesto aziendale, non però ai livelli più alti di un'azienda, non c'è stata una grande partecipazione degli alti dirigenti. Diciamo, il secondo esempio che vi ho presentato era incentrato sul prodotto, sul giornale. Quindi si è lavorato come un team di produzione giornalistico. Il terzo esempio riguarda il come coinvolgere i giovani invece ai livelli più elevati, a livelli decisionali più elevati, quindi la definizione di strategia e l'attuazione anche strategica di decisione prese all'interno di un contesto aziendale. Adesso abbiamo quindi creato un uno youth board, un consiglio di amministrazione però con giovani. Quindi sapete che ai vertici di un'azienda c'è un consiglio di amministrazione. Qua vedete un'immagine, le facce reali sono più simpatiche, ma l'età è quella. Però sono persone molto carine, molto gentili. Ecco, l'idea era creare un consiglio di amministrazione di giovani che dia una mano, che supporti il consiglio di amministrazione esistente, e questo per dare un contributo come partner nella discussione di strategie e di idee, per capire se anche da una prospettiva giovane le idee di un consiglio di amministrazione sono valide. Io non voglio dire con questo che i giovani abbiano sempre la giusta decisione in mano, se parliamo soprattutto di strategie, di sviluppo e di attuazione di strategie, però possono aiutare un board proprio perché hanno un punto di vista diverso e quindi possono dare degli input da cui imparare. E quindi questo terzo progetto vede la partecipazione dei giovani a livello più alto di un'organizzazione aziendale. In questo caso, e ancora stiamo studiando questo progetto, vorremmo coinvolgere un'azienda che di nuovo abita nel settore dei media. Si tratta di un giornale, non so se esiste la stessa cosa in Italia, ma sono giornali gratuiti, le copie si trovano normalmente alle stazioni degli autobus, del treno. Sì, anche in Italia esiste, forse non è così presente, però esiste anche da noi. Ecco, sono giornali gratuiti, dunque l'intento è di collaborare con questa azienda. Dopo la pandemia le persone non amano condividere il giornale fisico con altri perché si tocca la carta, ci sono meno pendolari, quindi le cose sono cambiate e dunque a livello strategico ci sono delle decisioni da prendere. L'azienda deve capire in cosa investire, se produrre e sviluppare nuovi prodotti. E l'idea è di avere appunto un dialogo su queste tematiche tra il senior board e il board dei giovani. Qual è l'obiettivo di avere uno youth board all'interno di un'azienda? Diciamo che l'intento è, diciamo che intanto la decisione nasce dalla convinzione etica che è giusto e etico che i giovani possano far parte della conversazione, debbano far sentire la propria voce su temi cruciali come il futuro dell'informazione, le notizie, perché è naturalmente una parte essenziale della democrazia, ma penso anche che uno youth board possa aiutare il consiglio di amministrazione reale a definire strategie migliori e quindi alla fine anche a sviluppare prodotti migliori, prodotti che funzionano meglio, soprattutto se sono rivolti ad un pubblico più giovane. E poi come aspirazione mi auguro anche che con questi modelli come lo Youth Board, io mi auguro che riusciamo a trovare dei modi efficaci di collaborare su temi che ci aiuteranno in modo collaborativo a dare forma a un futuro di cui essere entusiasti. Co-creiamo insieme il futuro che vogliamo. Con questo io credo di poter concludere la mia presentazione e sarò felice di sentire eventuali domande. È il momento del pubblico, quindi se ci sono domande è il momento di farle. Potete fare in italiano o in inglese perché è disponibile la traduzione, è soltanto importante aspettare il microfono. Diversamente inizio io con una domanda che ho io, così lascio un po' più di tempo al pubblico per riflettere sulle domande che vorranno eventualmente porre. Dunque, vorrei sapere qualcosa di più sullo Youth Lab. Hai parlato di un esempio tratto dal mondo del giornalismo, dei media. Di che cosa si è parlato nello Youth Lab? I giovani cosa hanno scritto? Che contenuti hanno tirato fuori? E questo lavoro come può aiutare i ricercatori? Due risposte. Il Tages Anzeige è uno dei giornali più grandi della Svizzera e non è rivolto di per sé ai giovani. Lo Tages Anzeiger contiene articoli simili a quelli del giornale per cui lavori tu, quindi è un giornale con articoli rivolti a un pubblico più adulto. La domanda in questo caso, la domanda era, ma capire se i giovani sono disposti e interessati a pagare per un giornale. E quando lo potranno fare? Magari a 28 anni. Compreranno il nostro di giornale? È una domanda complessa. E bisogna provare a dare una risposta da tanti punti di vista. I giovani riescono a vedere dei punti di connessione già prima, così che quando arriveranno all'età in cui compreranno un giornale lo sceglieranno. Ecco, questa era la domanda fondamentale, cioè in che modo essere già interessanti per i giovani in modo da poi essere la loro scelta. E poi ci siamo chiesti anche che aspetto deve avere il giornale, come devono essere eventualmente cambiati gli articoli o la struttura del singolo articolo, cosa va cambiato per migliorare il prodotto in modo che sia più interessante per un ragazzo che magari adesso ha 17 anni. Ma anche per qualcuno di 28. Spero di aver risposto alla domanda. Sì, e ne abbiamo una adesso dal pubblico. Buongiorno Sandra, mi chiamo Alessandro, anche io. Ho un commento sull'ultima parte della presentazione che mi è molto piaciuta. Mi piace molto l'idea di un Young Board, quindi giovani che aiutano un consiglio di amministrazione aziendale. Io lavoro negli Stati Uniti, lavoro negli Stati Uniti già da tempo e mi rendo conto che ci sono grandi differenze. I giovani crescono più in fretta perché hanno più responsabilità, la società dà più responsabilità ai giovani, possono guidare più giovani, vanno a vivere da soli più giovani. In Italia, lo sai molto bene, la situazione è piuttosto diversa. Io credo molto nell'idea che bisogna dare più spazio, più potere, più denaro, più responsabilità ai giovani, perché credo che questo porti ad una società migliore. La mia domanda riguarda però la prima parte della presentazione. Il tuo background è di psicologa e secondo te, nella tua ricerca, l'intelligenza artificiale, le tecnologie, i social media, in che modo incide sulle menti dei giovani? Questo, mi rendo conto, è un tema molto ampio, tutti parlano dell'apprendimento, quindi ad esempio le competenze verbali sono inferiori e ne sviluppano altre, competenze visive, vedono il mondo in modo diverso? La nostra formazione è stata molto diversa, noi abbiamo studiato sui libri, adesso si studia in modo diverso. E poi la socializzazione e l'etica, come vengono influenzate, cioè i giovani socializzano diversamente, hanno più, meno capacità, competenze sociali, conosciamo gli hikikomori in Giappone ad esempio, e poi sul fronte etico hanno meno responsabilità perché nel mondo virtuale si può dire e fare quello che si vuole senza conseguenze fisiche e quindi sull'etica che impatti ci sono? Beh, la risposta è innanzitutto quanto tempo abbiamo per rispondere a così tante sollecitazioni? Ho letto molti libri su questo tema che consiglio. Peraltro, io sono un ottimista, questo è noto. E poiché io amo lavorare con i giovani per le ragioni che ho illustrato, io spesso mi considero il ponte tra i giovani e il mondo adulto, che magari vede le cose in modo diverso, in modo molto critico. Tornando alle domande, io penso che la tecnologia digitale ponga molte sfide a tutti i livelli, corpo, mente, comportamento, norme sociali, temi etici, tutto questo subisce l'impatto delle tecnologie digitali, ma poiché io sono un ottimista, io ho studiato sì le difficoltà, le sfide, ma anche le opportunità, e buona parte del mio lavoro è invece orientato alle opportunità. Io vedo tanti vantaggi, tanti benefici legati alle tecnologie digitali. Spesso però questi aspetti positivi non sono abbastanza visibili e nel dibattito pubblico questo viene dimenticato. Quindi io quasi quasi rivolgerei di nuovo la domanda al pubblico, dove vedo tanti giovani. Cioè io chiederei a voi, pensate che ci siano degli impatti sul vostro livello di attenzione, sulla vostra morale? Fino a che punto pensate che la tecnologia vi stia plasmando in senso positivo o negativo? Parliamo di competenze, l'apprendimento, questo è un'area di grande interesse per me. Io posso dire che le competenze digitali stanno diventando sempre più importanti. O meglio, mettiamolo in altri termini, se parliamo di apprendimento possiamo vedere che le tecnologie digitali stanno invadendo gli spazi di apprendimento tradizionale in modo significativo. Da un lato è cambiata l'infrastruttura attraverso cui apprendiamo, pensate alla pandemia, a Zoom, a Teams e ad altri sistemi, ma possiamo anche collegare argomenti tradizionali alle tecnologie digitali. Pensiamo alla matematica o a qualsiasi altra materia scientifica e all'importanza dei dati e leghiamo questa idea allo spazio digitale dove la condivisione dei dati sono ovunque, quindi è possibile legare i dati all'approccio più tradizionale alla matematica, è possibile unire i due aspetti. Comprendere i dati nello spazio digitale è diventato sempre più importante, quindi magari se si parte da una materia tradizionale, la matematica, e poi si arriva nello spazio digitale, c'è bisogno di nuove competenze che partono da conoscenze e competenze tradizionali, ma devono essere ampliate, diventando anche più potenti. Per quanto riguarda i comportamenti etici, io credo che lo spazio digitale ci consenta di essere più connessi in molti modi, ci consente di esprimerci in modo creativo, possiamo esprimere più parti della nostra identità, ma non per tutti è una cosa positiva, ci sono dei rischi per i singoli che si esprimono, rischi di bullismo, esiste il rischio di poter dire tutto quello che si vuole e quindi certo è chiaro. Ci sono delle difficoltà anche etiche, però in generale io continuo a essere ottimista, continuo a vedere molti più aspetti positivi, molti più vantaggi e credo anche fortemente che sia l'intersezione tra il digitale e il non digitale il luogo in cui possono nascere dibattiti molto interessanti. Ci sono altre domande? Sì, in alto. Grazie per questa presentazione. Mi chiedo se lei ha osservato delle differenze tra i ragazzi e le ragazze nella sua ricerca. Ci sono state differenze rilevanti, osservabili tra generi? La risposta è sì. Io devo dire che cerco di non guardare il mondo in maniera così binaria, però per quanto riguarda le implicazioni del mondo digitale, io osservo ad esempio l'espressione dell'identità e dell'immagine corporea. Spesso le persone che si identificano come donne sentono una maggiore pressione e un maggiore stress per rappresentarsi in un certo modo, in modo positivo, online. Ad esempio esploro il fatto che spesso sono le donne più interessate alle piattaforme di social media rispetto agli uomini. Nel gaming, e quindi una tecnologia particolare nell'intera suite di tecnologie, vediamo che nel gaming spesso sono ancora i ragazzi ad essere più presenti. Quindi sì, ci sono delle diversità, delle differenze, ma in generale io faccio attenzione a fare queste distinzioni. Io analizzo e studio i giovani a livello globale e queste differenze non sono sempre le stesse in paesi diversi. Quindi magari ci sono delle differenze in termini di genere in Italia che poi invece non vediamo negli Stati Uniti, e di nuovo ci sono delle differenze in America Latina o in Asia. Quindi io faccio molta attenzione a usare questa prospettiva, questa lente della differenza di genere. Ho un po' perso il mio filo del discorso perché sì, mi sono un attimo persa. Sì, ecco, mi è tornato in mente quello che volevo dire. Sì, vediamo differenze chiare, come dicevo, in termini di genere, soprattutto quando si entra nel dettaglio di singoli paesi o di singole tecnologie, ma in generale, nel complesso, ci sono tante cose che sono comune, a prescindere dall'identità di genere di ciascuno: il desiderio di avere successo nella vita, di avere una buona istruzione, di trovare un partner o una partner, il desiderio di star bene, di stare in salute, tutto questo è molto simile. Quindi sì, ci sono delle differenze dettate dal genere, ma in generale ci sono anche tanti aspetti comuni. Scusate se mi sono un attimo persa. Sì, mi rendo conto che ho usato una distinzione un po' netta di genere, che viene forse dalla mia generazione, dalla mia età, e ho parlato anzi di sessi e non di genere, ecco, quindi me ne rendo conto. Grazie. Ci resta un po' di tempo per un'altra domanda. Mi piacerebbe anche sentire qualche domanda dai giovani che sono presenti in sala. Siete tutti giovani, nessuno in questa sala però è compreso nella fascia 12-18, però in ogni caso nessuno abbia timore di fare domande. Grazie Sandra per la presentazione. Per ragioni che secondo me hanno a che fare con la storia del progetto e anche per l'epoca, il focus è stato molto sui giovani e la tecnologia digitale. Però alla fine della presentazione lo citavi, siamo nel 2022 e sì, ci sono tante tecnologie nuove, ma negli ultimi anni è anche vero che i giovani stanno un po' abbandonando le tecnologie digitali, sono anche scesi in strada, stanno alzando la voce, si stanno facendo sentire, ad esempio sul tema del cambiamento climatico, della giustizia sociale, della sostenibilità, lo abbiamo visto negli Stati Uniti, e ora sul tema della guerra in Europa, la pace è un tema che è diventato estremamente importante, e quindi forse queste tematiche che ho appena citato non hanno necessariamente a che fare con la tecnologia. Visto che il vostro gruppo coinvolge i giovani nella ricerca, avete osservato un cambiamento di enfasi? E intendo dire che la tecnologia forse sta diventando un po' meno il tema con cui i giovani si identificano. Forse adesso c'è un'agenda sociale più ampia che forse ha meno a che fare con la tecnologia e che invece è legato ad altri temi. Questo ha un impatto sul tipo di progetti di ricerca che conducete, sulle domande che vi ponete come gruppo di lavoro? Grazie, ottima domanda. Sì, questo progetto va avanti da più di 10 anni e sì, i temi sono diventati più ampi nel corso del tempo e anche meno digitali, è vero. Faccio un esempio, attualmente stiamo studiando il tema di che cos'è il benessere. Il benessere di per sé non è una domanda digitale, però stiamo studiando il benessere in un mondo digitalmente connesso, il 2022, un'epoca in cui la tecnologia ha un ruolo, probabilmente ha un ruolo, però certo il tema di per sé non è un tema digitale. Ne stiamo studiando altri legati alla formazione. L'apprendimento, l'istruzione non sono un tema digitale di per sé, però c'è una connessione, c'è un legame forte. I temi, è vero, in parte sono meno digitali o non così ovviamente digitali in partenza, e questo in parte perché i giovani non fanno forse tanto più la distinzione tra ciò che è digitale e ciò che non è digitale. È diventato più complesso distinguere i due ambiti. Ad esempio, come si guadagna, come si trova un buon lavoro, come stare bene, come migliorare lo stato di salute, come imparare. Tutti questi temi non fanno una distinzione netta tra ciò che è digitale e ciò che non è digitale. Quando studiamo questi argomenti, li dobbiamo analizzare da tante angolazioni, li spacchettiamo e dobbiamo ricordare che bisogna sì studiare il ruolo del digitale, ma nel contesto di temi ampi. Come ho detto, stiamo studiando il tema del benessere, abbiamo identificato nuove aree, come ad esempio le connessioni sociali, l'istruzione, la sicurezza economica e fisica, la salute fisica e mentale. Tutte queste di per sé non sono argomenti digitali, ma stiamo studiando però il ruolo della tecnologia all'interno di ciascuno di questo ambito. Quindi la tecnologia solo come piattaforma, perché magari si usa un chatbot per riflettere sulla salute fisica e mentale, oppure la tecnologia può essere una sfida, una difficoltà per il benessere, perché magari c'è chi ha la sensazione di dedicare troppo tempo alla vita online, costantemente a scrollare. Però la tecnologia in questo contesto può anche essere un elemento positivo. Quindi ad esempio la tecnologia che consente di avere connessioni con altri, app per fare yoga, app per fare meditazione. Quindi, come dicevo, i temi sono diventati più ampi. Anche se pensiamo che di per sé non siano digitali, però viviamo in un mondo digitalmente connesso e quindi ci sono degli elementi digitali che entrano e che emergono all'interno di questi temi. E c'è tanto lavoro, come dicevo, per spacchettare i temi e analizzarli da tanti punti di vista per comprenderne tutti i componenti, compresi quelli digitali e anche quelli non digitali. Sono sorpresa, anche entusiasta e curiosa del fatto di essere in un centro di ricerca su internet, e la maggior parte degli argomenti che studiamo, come dicevo, il benessere, l'economia digitale, sono comunque progetti molto diversi rispetto a quelli che avevamo lanciato 10 anni fa, che era ad esempio il bullismo online, l'alfabetizzazione digitale, la privacy. Temi molto diversi, molto interessanti. Abbiamo un minuto per l'ultima domanda, eccola, eccola, e poi possiamo concludere. Io ho 16 anni e quindi faccio assolutamente parte della fascia di età indicata. La mia domanda è questa: io ho notato che a volte i social media ci dividono, ci spaccano alla mia età. E allora, come possiamo far sì che i giovani scelgano come usare i social media e il tempo in cui usarli? Perché magari ci sono occasioni sociali e magari mentre siamo con altri iniziamo a guardare Instagram e TikTok. Come smettere di fare questa cosa? Questo è il motivo per cui abbiamo un progetto su questo tema. Dipende da noi, da voi, creare nuove norme sociali tra amici, cioè come volete trascorrere tempo insieme, come volete creare regole su, ad esempio, quando prendere il telefono e guardare i social media oppure no. Ho solo un minuto per rispondere, però quando si prende il telefono magari può diventare un'azione più deliberata, più esplicita, e così magari se qualcuno tira fuori un telefono, chiedere: mi fai vedere cosa stai guardando qualcosa di interessante, ne possiamo parlare? E di nuovo questo può essere un modo per creare una connessione sociale, in modo da non percepire l'uso del telefono come una semplice interruzione. Ecco, questo magari può essere un consiglio, però credo che dipenda veramente da noi creare nuove norme sociali su come vogliamo trascorrere il tempo insieme. E penso che anche sui social media ci siano tante cose positive e belle che si possono imparare, che si possono fare, e quindi io credo che ci sono delle difficoltà, dei problemi. A volte può darci fastidio se tutti sono lì a guardare il loro telefonino, però dipende da noi, sta a noi definire nuove norme sociali sull'uso del telefono e dei social media. Grazie molte per questa domanda. Grazie a tutti per aver dedicato un po' di tempo a questa sessione. Grazie Sandra, dobbiamo concludere, grazie a tutti. Buona giornata.